tutte e tutti, benvenuti qua a Radio Città Aperta alla Rivoluzione Classica. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori. Oggi abbiamo come ospite un compositore, Paolo Cognetti, che ha studiato al Berklee College of Music e al Conservatorio di Firenze, vincitore del concorso Abramo Basevi e premiato ben due volte al concorso internazionale di composizione 2 agosto. Signore e signori, diamo il benvenuto a Paolo Cognetti. Buonasera Paolo, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera.
Grazie Attilia, è un piacere essere qui, grazie per l'invito.
Allora, prima domanda, come hai scoperto la musica classica?
Allora guarda, ti dirò come ho cominciato a suonare, che è poi il modo con cui è cominciato il mio percorso nella musica. Ero abbastanza piccolo, ma non troppo, avevo 7 anni, quando mia madre mi portò da un'amica. E io, lei era lì che chiacchierava, io mi annoiavo e mi giravo per casa. A un certo punto vedo questo oggetto che all'epoca mi era totalmente sconosciuto, mi avvicino, mi ricordo di avere questa cosa davanti agli occhi, comincio con le mani a toccarla e mi accorgo che quando la toccavo produceva un suono. Era naturalmente un pianoforte. E mia madre, devo dire, ebbe la sensibilità di cogliere questo fatto, questo evento, e mi chiese alla fine se volevo cominciare a studiare pianoforte. Ho cominciato e da lì non ho mai smesso, insomma, di approfondire e di continuare il mio percorso nella musica.
Quindi col pianoforte, tramite il pianoforte hai scoperto la musica classica, giusto?
Assolutamente, perché le lezioni erano legate alla musica classica, e quindi cominciai il classico. Da una parte si faceva solfeggio con il classico libro Il Bona, una roba incredibile, però fatto sempre con intelligenza, un solfeggio diciamo mai fine a se stesso, ma sempre poi finalizzato alla lettura della musica, che è invece l'obiettivo definitivo. Questo è una cosa molto importante, perché a volte invece il solfeggio era un muro che si metteva di fronte a chi voleva imparare la musica, insomma, e a volte allontanato ingiustamente, insomma, molte persone dalla musica.
E invece la composizione poi come è nata?
Allora, quello è stato un istinto abbastanza precoce, nel senso, come io ho cominciato a suonare il pianoforte, ho cominciato a comporre. Ho citato il Bona dietro, sull'ultima pagina, aveva una tabella con tutti gli accordi principali. Io all'epoca non avevo la più pallida idea di come questi accordi si potevano, diciamo, costruire, e quindi li studiai uno a uno, quindi Do maggiore, Do minore, quindi già Do maggiore è così. E da lì ho ancora, diciamo, i quaderni di questi primissimi anni, e cominciai a scrivere i miei primi pezzettini. Un'altra amica invece mi registrava queste composizioni e mi chiedeva il perché facevo certe cose. Quindi mi ritrovo questo documento, che per il momento ho sempre tenuto solo per me, in cui non solo suono la mia musica, ma ne parlo anche. Quindi anche il punto di vista di un bambino che spiega perché ha scritto quella cosa in quel modo, che voleva dire, eccetera. Ed è un documento che, a parte che mi commuove ogni volta che lo ascolto, ma è anche molto interessante.
Cioè, sarà un documento storico nel futuro, cioè, quindi tienilo da parte per i posteri. Parliamo invece del tuo brano preferito di musica classica e per quale motivo appunto hai scelto questo brano.
Ma guarda, ovviamente la nozione di brano preferito è sempre un pochino frivola, possiamo dire così, però ho sentito di volerti menzionare questo brano, che è la prima ballata di Chopin, perché è un brano, molto banalmente, lo dirò senza alcuna vergogna, è il primo brano di musica classica che mi ha fatto commuovere. Mi ritrovai in lacrime al termine dell'esecuzione, tra l'altro nell'esecuzione di Michelangelo, ci tengo a dirlo perché a volte è come se si parlasse dei brani in assoluto, invece no, il brano vale anche nella sua interpretazione. Ecco, quell'interpretazione mi commosse, tornai dalla mia insegnante di pianoforte dicendo: io voglio suonare questo brano, e ancora oggi continuo a leggerlo, studiarlo, suonarlo, perché è un brano legato proprio alle mie radici.
Fantastico. E cosa hai provato quando l'hai sentito per la prima volta?
È quell'emozione che solo le prime volte ti possono dare, no? Quindi c'è questo senso di scoperta. E poi appunto la ballata che ha questo andamento non necessario, non è come una sonata che in qualche maniera no, segue una certa struttura, è un brano apparentemente che procede per sezioni, per analogia, piuttosto che per un vero sviluppo. Poi io non sono nemmeno più d'accordo su questa, su questa idea di quel brano, che invece penso sia molto disciplinato nel mettere al centro un solo elemento musicale, e ti porta appunto in un viaggio molto, molto, molto bello e che mi emozionò. È come una storia.
Fantastico. Ascoltiamo allora adesso un estratto dalla ballata numero 1 in Sol minore, opera 23 di Frédéric Chopin, con Arturo Benedetti Michelangeli al pianoforte. E torniamo dal grande ABM, Arturo Benedetti Michelangeli al pianoforte, con la sua esecuzione della ballata numero 1 in Sol minore, opera 23 di Frédéric Chopin. Paolo, mi ha colpito la tua frase: la musica è sempre soltanto in quanto relazione e processo. Ci spieghi un attimo che cosa vuol dire questo concetto, questo pensiero tuo?
Allora, non è facilissimo ovviamente spiegarlo, diciamo che la musica non è, ma la musica si fa. C'è stata per troppo tempo, a mio modo di vedere, l'idea che la musica fosse in qualche maniera come un monumento, no? Come una specie di cosa da contemplare, da osservare, da vedere. A volte questo monumento è stato addirittura identificato con lo spartito, con la partitura, che invece, come sappiamo, è soltanto una approssimazione, un insieme di segni che serve poi all'interprete per andare a ricreare appunto questa musica. Ma in realtà la musica è il frutto di una serie di relazioni che c'è tra le persone. La musica, come scrivo anche sempre sul sito, la musica si fa insieme e soltanto insieme. insieme. Se tu sei da solo, anche puoi essere ascoltatore di te stesso, senz'altro è una prima, diciamo, approssimazione del fare musica, ma è soltanto con gli altri che la musica trova, insomma, la sua realizzazione più compiuta. Quindi questo è un po', e quindi in questo senso quando c'è un interprete che suona c'è qualcun altro che ascolta, e non dobbiamo scordarci, questo è un aspetto molto importante, ultimamente insomma le neuroscienze sono diventate, come dire, sono arrivate a certe conclusioni piuttosto chiare, che la musica la fa proprio la mente dell'ascoltatore, più addirittura dell'interprete in qualche maniera. E, pensiamo a, vabbè, ora è un po' complicato il discorso, ma insomma anche soltanto la percezione di una nota in realtà è la percezione di un insieme di frequenze che poi il cervello rielabora come una nota. Ecco, in questo senso quindi la musica si fa con gli ascoltatori, con chi la suona, chi l'ascolta, ed è un insieme di relazioni.
Certo, molto importante anche perché la partitura, cioè uno può scrivere tutte le note, ma alla fine è un pezzo di carta se non c'è qualcuno che la suona, bellissimo. Tu hai scritto un quartetto d'archi dedicato a Clara Wieck, che contiene anche citazioni di suo marito Robert Schumann. Perché hai scelto proprio Clara Wieck?
Allora, il quartetto, parlando proprio di relazioni, ecco, in questo quartetto si realizzano tantissime relazioni. Allora, prima di tutto, il 2019 è un centenario della nascita di Clara Wieck, quindi in qualche maniera da parte mia c'era il desiderio di offrire un piccolo, come dire, contributo, ecco, un piccolo mio contributo per celebrare questa ricorrenza.
Quindi l'hai scritto l'hai scritto nel 2019 questo brano?
Esattamente, è un brano del 2019. E dall'altra parte c'è un concorso del quartetto Fonè, che era, doveva essere, diciamo, in cui si chiedeva una composizione per quartetto dedicata a Schumann. Uh-huh. E quindi in qualche maniera queste due cose mi si collegarono, appunto, mi si entrarono in relazione, e tra l'altro proprio in quel periodo, curiosamente, avevo letto questo testo di Filippo Tuena, che si chiama Memoriali sul caso Schumann, che raccontava in modo un po' romanzato, insomma, l'ultima fase della l'ultima tormentata fase, insomma, della vita di Schumann, e che molto, come dire, che molto poneva l'accento su queste variazioni del fantasma, che hanno già un titolo abbastanza, insomma, interessante. E decisi quindi di scrivere una sesta variazione, che è una sorta di meta variazione di tutte queste variazioni che sono originariamente per pianoforte, al cui centro, anche in perfetto stile schumanniano, insomma il citazionismo è un tratto tipico del compositore, misi un tema di Clara Wieck. E questo brano poi vinse, insomma, fu selezionato dal quartetto e quindi venne poi eseguito al Teatro della Pergola, insomma, di lì a poco.
Caspita, complimenti, per chi non lo sappia, il Teatro della Pergola è uno dei più importanti di Firenze e il quartetto Fonè è piuttosto noto, diciamo, vero Paolo? Sono molto bravi.
Davvero un onore.
Ascoltiamo allora di Paolo Cognetti il quartetto d'archi Geist und Variation Sesta, Clara Wieck gewidmet, che in italiano appunto si traduce dedicato a Clara Wieck, interpretata dal quartetto Fonè.
Thank you.
E torniamo da questa bella interpretazione del quartetto Fauné, del quartetto d'archi, Geister Variation Sesta, Clara Wieck gewidmet, del nostro Paolo Cognetti. Paolo, tu chiedi a chi ascolta di rimanere sveglio, di essere capace di oltrepassare la propria zona di comfort, di assumersi la responsabilità di cambiare la propria vita piuttosto che fuggirla e di affrontare il rischio di essere felice. Quindi non è roba da poco. Vuol dire che è un grande background anche filosofico e spirituale. Mi parli del tuo percorso spirituale, fra virgolette, dietro le quinte?
Allora, quelle frasi sul sito esprimevano una domanda di senso che emerse con grande chiarezza dalle ceneri, possiamo dire, della pandemia. Ci accorgemmo che in qualche maniera tutta una serie di narrazioni, si dice oggi, mi piace più dire miti, in realtà non riescono a rispondere a quella domanda di senso e sono inadeguati. Penso al mito, non so, della tecnologia che tutto può, penso anche all'alienazione nel lavoro, quante persone durante la pandemia si sono rese conto di come la loro vita fosse totalmente alienante. Su queste cose io ho lavorato molto, soprattutto in quel periodo, ma ovviamente è un percorso molto, molto lungo, e ho capito che dobbiamo con la musica fare qualche cosa. È interessante che la musica può, svolgere una funzione, ed essere una sorta di antidoto rispetto a certe problematiche che sono emerse. È inutile fare un discorso troppo lungo, pensiamo a una cosa sola: i tempi di attenzione oggi si sono ristretti in maniera radicale. Non si riesce a stare attenti a qualcosa per più di 3, 4, 5 secondi, 10 secondi. Mi sembra la visualizzazione media su YouTube si aggira su questi tempi qui. TikTok è il social del momento che garantisce video estremamente veloci uno dopo l'altro. Ecco che la musica, soprattutto devo dire quella cosiddetta classica, ma in realtà tutta la musica, può offrire invece una sorta di allenamento, una palestra, no? Ascoltare una sinfonia significa stare con le orecchie puntate verso un'orchestra, ascoltare, seguire, e in questo è un allenamento, diciamo, sull'attenzione, e l'attenzione è quello che poi ci permette di ascoltare gli altri è quello che ci permette di comunicare positivamente e quindi di avere poi relazioni positive, e quindi andare anche, per esempio, per andare ancora avanti, in una prospettiva di pace, perché dei popoli che si sanno parlare tra di loro sono dei popoli che riescono a stare in pace. Ecco, questo giusto per dare un piccolo scorcio, ecco, su quello che la musica può rappresentare. Io su questo ho addirittura ideato, insieme alla mia associazione, la Filarmonia, un festival che si chiama Filarmonia, Festival di Musica e Spiritualità, che ha proprio, diciamo, questo tipo di tematiche al centro, ecco, della sua programmazione.
Fantastico, mi piace un sacco. Complimenti anche per l'idea di fare appunto una cosa concreta, cioè non solo parli in maniera astratta, ma ti sei messo in gioco sul campo con eventi fisici, fra virgolette, per appunto passare questo messaggio agli ascoltatori. Il prossimo ascolto
con tutta
invece.
La fatica del caso.
Come sempre per la cultura in Italia, e qui chiudo. Il prossimo ascolto invece è un tuo brano per orchestra che si chiama Roots. Radici, però, di che cosa?
Allora, questo appunto mi diverte come mettere accanto Roots a quello che abbiamo appena detto, perché invece Roots rappresenta, se vogliamo, l'altra parte, insomma, della mia anima, quella più legata alla cosiddetta musica applicata, quindi una musica in qualche maniera che va sempre in associazione con immagini oppure con esempio con il teatro. Ecco, quando la musica è uno degli ingredienti, ecco, dello spettacolo. In realtà Roots è un gioco perché il tema che diciamo si può ascoltare in questo brano fu il tema che mi spinse a studiare la musica per film. E quindi mi sembrò giusto, bello, come posso dire, anche simbolicamente significativo, chiudere il mio ciclo di studi di musica per film usando questo tema, orchestrandolo in maniera cinematografica.
Ci puoi dire qualcosa riguardo questo progetto? Quali sono i concetti dietro questa composizione? Quali sono le immagini che hai visto quando hai composto?
Una, Una volta tanto, devo dirti, il mio obiettivo era davvero quello di orchestrare e dare un po' di sviluppo a questo tema, fondamentalmente, e lo feci, con la passione che ha un ragazzo che ha voglia anche di, come dire, di spingere, insomma, in una certa direzione, e ebbi la gioia poi di registrarlo a Los Angeles, insomma, sotto l'egida, insomma, della scuola che stavo facendo all'epoca, che era il Berklee College of Music, e fu davvero una grande soddisfazione trovarsi uno dei più importanti, insomma, studi di registrazione a Los Angeles e poter registrare questa composizione.
Perfetto, ascoltiamo allora adesso Roots di Paolo Cognetti con l'orchestra della Warner Bros. Studios, direttore d'orchestra Paolo Cognetti. E torniamo da Roots di Paolo Cognetti con l'orchestra della Warner Bros. Studios diretto da Paolo stesso. Abbiamo adesso appunto esplorato il tuo lato un po' più frivoletto e profano e vorrei ritornare adesso al tuo lato appunto più spirituale. So che hai pubblicato un CD con solamente tue composizioni dal nome Aurora, che secondo le tue parole è una metafora del processo di riconnessione con noi stessi. Ci puoi dire qualcosa a riguardo?
Assolutamente. Allora, quello fu davvero un progetto molto particolare. Nacque perché mio padre, che è filosofo, scrisse questo libro su René Guénon, che si chiama L'età oscura, e in qualche maniera ci venne in mente di fare qualcosa insieme. Quindi l'idea fu quella di associare al libro un disco. E il titolo deriva proprio dalla, come possiamo dire, contrapposizione. Quindi il testo si chiamava L'età oscura. Mi piaceva, come dire, come proseguimento di questo testo, invece dare una prospettiva di luce, che è per me molto importante. Anche Mare Monstrum, un'altra mia composizione appunto per orchestra, Mare Monstrum verso luce. Io credo molto, come dire, credo molto in questa fase anche costruttiva, ecco, del discorso musicale. E il brano, praticamente il disco si basa su una canzone sefardita che si chiama Il Re de Francia, e che in qualche maniera io amai fin dalla mia adolescenza. E da lì poi ci sono quattro orchestrazioni, per così dire, rielaborazioni di questo antico tema, alternate a mie composizioni, ma sempre ovviamente legate in vario modo. L'aspetto, la metafora di riconnessione è questa: ci sono quattro strumenti coinvolti, che sono il pianoforte, naturalmente, la voce, il flauto, e il flauto dolce, e poi il contrabbasso. Allora mi ero immaginato questa simbologia. E in qualche maniera prima c'è il pianoforte, che rappresenta il computer degli strumenti musicali, cioè uno strumento tecnologico, perché è un insieme di leve, c'è una grande distanza tra l'interprete e il suono e la musica. Poi c'è il contrabbasso invece l'interprete tocca con le sue dita le corde, in qualche maniera c'è un contatto un pochino più stretto. Poi c'è il flauto, in cui addirittura il respiro, che insomma è un elemento molto anche importante, insomma, nella spiritualità, che addirittura è la materia prima del suono, e infine c'è la voce, in cui la coincidenza tra strumento musicale, diciamo, e essere umano è totale. Ecco, in questo senso ho voluto creare, poi ci sono tante altre cose da dire, ma questo forse è la più importante, una sorta di avvicinamento verso verso appunto l'idea di riconnessione col sé attraverso questa metafora. Ecco.
Quindi la musica è un mezzo per riconnetterci a noi stessi?
Io credo di sì. Credo che tutte quelle anche, prima ho parlato di allenamento, no? All'attenzione. L'attenzione si può rivolgere anche al nostro interno, con la nostra interiorità. Quindi imparare, come dire, ad ascoltare, imparare a tollerare il silenzio. Diversamente, per esempio, io c'è una cosa che dico sempre, che noi ci siamo inventati il DJ, no? Una persona il cui unico lavoro è quello di non fermare mai la musica. Ecco, invece no, ogni tanto è bene che ci siano delle pause e che la musica emerga dal silenzio. Ecco, tutte queste cose qui credo possano darci una mano a vivere meglio, molto
Fantastico.
semplicemente.
Bellissimo, fantastico, mi piace un sacco. Ci parli invece del brano El Rey de Francia IV, che appunto fa parte di questo album?
Quello è l'ultimo brano di questo processo, in cui per la prima volta ci sono tutti e quattro strumenti insieme, ed è la, come dire, orchestrazione, l'arrangiamento, chiamiamolo così, arrangiamento della canzone più completa. È un po' cinematografica, c'è un po' tutti i miei temi, no? C'è la spiritualità, c'è un po' di cinematografia, c'è comunque la componente classica. Ecco, in qualche maniera è un brano che mi fa piacere, insomma, che fare ascoltare, perché sintetizza un po' tutte queste mie anime.
Bellissimo, ascoltiamo allora la sintesi del Cognetti con il Re di Francia IV, appunto di Paolo Cognetti dal CD Aurora, con Ganavia Adorai Swami, voce, Priscilla Vela, contrabbasso, Beth Scofield, flauto dolce e Paolo Cognetti al pianoforte.
Thank you.
E questo era Il Re de Francia IV di Paolo Cognetti, con Gannavia Dorai Svami, voce, Priscilla Vela contrabbasso, Beth Schofield flauto dolce e Paolo Cognetti stesso al pianoforte. Paolo, parlaci della tua versione dell'Odissea, però senza Odisseo. Chi sono appunto i protagonisti o le protagoniste dell'opera, appunto quando manca il personaggio principale?
Allora, questo fu un lavoro fatto davvero in tandem con un'attrice, un'autrice che si chiama Daniela Vitale, che è anche, devo dire, una carissima amica, e nella parte video da un artista che si chiama Sara Duva. L'idea fu di leggere l'Odissea attraverso le figure femminili, quindi Penelope, Atena, Nausicaa, Circe e così via. E questo già offriva una prospettiva diversa, una prospettiva di cui sia io che Daniela credevamo davvero ci fosse bisogno e crediamo ancora ce ne sia bisogno. Accanto a questa tematica, quindi la tematica, diciamo, di uno sguardo femminile, c'era la tematica interculturale. Infatti rimanemmo molto affascinati da questa cosiddetta ipotesi baltica, che in realtà poi è risultata del tutto infondata, che però sposterebbe tutto lo scenario della vicenda dell'Odissea nei mari del nord, quindi nei mari dell'Europa settentrionale. E quindi questo mi ha permesso di giocare un po', no? con la musica, inserendo alcuni aspetti. Per esempio c'è un brano che si chiama Lille Lasse o il Kulning, che sono, il Kulning è una specie di urlo, una sorta di richiamo per gli animali, no? Che è una cosa straordinaria, invito tutti ad andarlo ad ascoltare, perché sono dei suoni che sembrano non umani, è una cosa veramente pazzesca. E quindi ecco, di inserire questi elementi diciamo nella musica, e creando un incrocio, insomma, tra tutta una serie di culture diverse, sia quindi geografiche, nord-sud, perché allo stesso tempo, per esempio, c'è la tarantella a un certo punto che si sente, ma anche all'interno della nostra cultura musicale. Io ho messo riferimenti sia, per esempio, alla musica elettronica, ma stiamo parlando proprio di EDM, insomma, musica da discoteca, oppure musica popolare. Quindi, ecco, un'intercultura che viene geograficamente, ma anche all'interno della nostra area culturale. Ecco, questa fu l'operazione che abbiamo fatto con l'Odissea, uno spettacolo che chi l'ha visto, insomma, ha trovato molto affascinante. Ecco.
Fantastico. Oltre alla interculturalità della musica, quindi vari stili, appunto, influenze folcloristiche, ci sono anche più arti coinvolte in questo brano. Per esempio, il testo scritto e recitato insieme alla musica, il video. Com'è nata all'origine questa idea, appunto, della commistione delle arti?
Allora, io diciamo sono sempre stato molto sensibile a questo aspetto, poi venivo anche dall'esperienza formativa che avevo fatto a Berkeley, quindi la musica applicata mi sembrava e mi sembra tuttora, insomma, un aspetto bellissimo, insomma, della musica, questa musica in qualche maniera che si mette al servizio come componente di un insieme più grande, lo trovo molto affascinante, tanto più che poi, diciamocelo, insomma, anche quando per esempio pensiamo all'orchestra, nessuno, come dire, ha mai sentito tanta musica per orchestra come nei film, cioè il grosso della musica per orchestra che si sente è grazie e nei film. Questo è una piccola paradosso che diciamo Sergio Miceli, insomma, un grande studioso della musica per film, rilevò, ed è una nozione molto molto interessante. Ecco, tutti questi interessi, tra l'altro interessi che poi ho continuato anche nel lavoro con la mia associazione, che per missione, ecco, si propone anche di mettere insieme tante arti diverse, trovarono una realizzazione anche in questo spettacolo.
Fantastico, non ci avevo mai pensato, però è vero. Parlami invece di Ciclope, che ascolteremo fra poco.
Ciclope è l'episodio classico, quello che tutti più o meno, insomma, credo conosciamo, e fu una sonorizzazione di quell'episodio. Durante lo spettacolo questo episodio era praticamente danzato dall'attrice, cioè da Daniela Vitale, mentre veniva proiettato un video nel quale c'è appunto il lavoro di Sara Duva a livello delle immagini, poi il mio lavoro a livello, diciamo, della musica, e una registrazione di Daniela, in cui anche tra l'altro gioca molto con la voce, creando un timbro mostruoso e molto interessante, anche perché quel timbro proveniente da una donna che comunque sta imitando un uomo ha anche un interesse sonoro.
Fantastico, ascoltiamo allora da Odissea Ciclope di Paolo Cognetti con Daniela Vitale, voce narrante.
Navigammo oltre da lì col cuore angosciato e arrivammo alla terra dei ciclopi violenti. Scorgemmo un'alta spelonca coperta di alloro. Vi dormiva un mostro immenso, somigliava alla cima selvosa di altissimi monti. Scelti 12 compagni migliori, mi avviai. Rapidamente arrivammo alla grotta e non lo trovammo dentro. Acceso il fuoco, bruciammo offerte e mangiammo. Lo aspettammo seduti lì dentro, finché arrivò con la mandria. Portava un carico greve di legna secca per servirsene durante la cena. Gettandolo nella caverna, produsse un rimbombo.
Stranieri! Chi siete? Da dove venite per le liquide vie, rischiando la vita, portando danno agli estranei?
Siamo Achei, di ritorno da Troia. Ci gettiamo alle tue ginocchia se mai ci ospitassi o ci dessi anche un diverso regalo, quale è norma tra gli ospiti. Dissi così, ed egli non mi rispose. Ma d'un balzo, allungò sui compagni le mani, ne afferrò due a un tempo e li sbatté come cuccioli a terra. Sprizzò a terra il cervello e bagnò il suolo. Li squartò membro a membro e apprestò la sua cena. Quando si fu riempito il gran ventre, giacque nell'antro disteso in mezzo alle greggi. E il piano migliore mi parve questo. Accanto a un recinto il ciclope teneva un gran tronco d'ulivo. Io aguzzai la sua punta lì accanto. Poi lo presi e lo indurì nel fuoco avvampante. La sera dissi al ciclope: «Su, bevi vino, ciclope, dopo aver mangiato la carne umana». Dissi così. Lui lo prese e lo tracannò. Gioì terribilmente a bere la dolce bevanda e me ne chiesi ancora dell'altro.
Dammene ancora! Da bravo! E dimmi il tuo nome ora! Subito! Che ti do un dono ospitale di cui rallegrarti!
Nessuno è il mio nome. Nessuno mi chiama.
Per ultimo, io mangerò nessuno. Dopo i compagni. E altri prima. Per te sarà questo il dono.
Disse. E rovesciatosi, cadde supino. I compagni stavano intorno. Un dio ci ispirò gran coraggio. Essi, afferrato il palo d'ulivo aguzzo all'estremità, lo ficcarono dentro il suo occhio. Io sollevatomi lo giravo di sopra. Giravamo nell'occhio il palo infuocato. Sfrigolava il suo occhio attorno al palo d'ulivo. Lanciò un grande urlo pauroso. Rimbombò intorno alla roccia. Noi, atterriti, scappammo. I suoi compagni, udendo il grido, arrivarono chi di qua e chi di là, e fermatisi presso il suo antro, chiedevano cosa lo molestasse.
Nessuno, amici, mi uccide con l'inganno, non con la forza!
E rise il mio cuore, perché il nome mio e l'astuzia perfetta l'aveva ingannato.
Ascolta, Poseidone dai capelli turchini, se sono tuo veramente, che a casa non giunga Odisseo, ma se è suo destino tornare, tardi vi giunga, e male, sopra una nave straniera, perduti tutti i compagni, e a casa trovi dolori.
E rieccoci qua da Odissea, in particolare il movimento Ciclope di Paolo Cognetti con Daniela Vitale, voce narrante. Paolo, tu usi la musica anche come mezzo di comunicazione per cause importanti sociali. Prima abbiamo parlato, mi avevi accennato, di Mare Monstrum. Minira, mi accendi un po' di quali argomenti si tratta?
Allora, il brano Mare Monstrum verso luce è un brano che è tristemente attuale, perché parla dei migranti che vengono per mare e che quindi troppo spesso ancora affondano. Lo scrissi all'indomani dell'ennesima tragedia, per il concorso 2 agosto, che poi appunto vinsi ottenendo il secondo premio, e questo poi garantì un'esecuzione per me ovviamente molto prestigiosa, insomma, di cui fui veramente onorato, cioè l'esecuzione dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna il 2 agosto in Piazza Maggiore. È un brano che ha due parti, quindi prima di tutto c'è la tragedia, quindi c'è un naufragio che si verifica, e poi c'è un canto siciliano che vuole in qualche maniera simboleggiare Lampedusa, proprio al suo centro, che tra l'altro fu un'avventura ottenere, diciamo, il permesso anche di utilizzare questo brano, fu anche molto molto bello questo. E poi c'è una seconda parte verso luce in cui si cerca di descrivere un percorso, ecco, di salvezza, mettiamola così, insomma, di un tentativo di ritrovare appunto la luce. E fui molto orgoglioso, devo dire che questo brano vorrei provare a farlo rieseguire, perché il tema, come dicevo all'inizio, è tristemente attuale.
Certo, un tema non solo attuale ma anche importante e forte. Ascoltiamo allora un estratto da questo Mare Monstrum verso luce di Paolo Cognetti con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e Vito Clemente, direttore d'orchestra, insieme a Stefano Paradisi, voce narrante.
Un lampo di luce, dalle barche le voci di fantasmi invocanti. Ho viaggiato in aereo dal Libano all'Algeria. Con il passaporto siriano non ho avuto bisogno del visto. Dall'Algeria in poi ho viaggiato tramite trafficanti. Ormai molti preferiscono questa rotta perché passare dalla Turchia costa molto di più. In Tunisia ci hanno trattato bene. In Libia invece è stato un inferno. Mi hanno rinchiuso insieme ad altri in una casa in costruzione, dove sono rimasto per 6 giorni con pochissimo cibo e acqua. Altri siriani sono stati messi in un capannone, derubati di tutto, e poi hanno chiamato la polizia libica. Alcuni di loro ora sono qui, al porto di Augusta. Altri no. Dopo 6 giorni, finalmente, ci hanno fatto salire su un peschereccio di circa 15 metri. A me hanno fatto sedere a prua, insieme ad altri 85, e per farci entrare più persone, ci bastonavano sulle ginocchia. Altri invece li hanno messi nella stiva. I trafficanti vogliono che i siriani e soprattutto le famiglie stiano sopra, mentre gli africani nella stiva. Dicono che in questo modo è più facile che le navi ci soccorrano. Eravamo circa 350. C'erano molte famiglie con donne e bambini piccoli. Dopo un'ora e mezza di navigazione abbiamo iniziato ad imbarcare acqua. Lo scafista ha telefonato ai trafficanti per chiedere aiuto. Una barca ci è venuta in soccorso. C'erano degli egiziani e un libico. Il libico voleva lasciarci affondare, ma un egiziano l'ha minacciato con un coltello. Diceva che non potevano lasciare morire tutte quelle donne con bambini. Così hanno iniziato a trainare il peschereccio verso le acque internazionali e a drenare l'acqua dentro la barca. Hanno detto che nel caso di affondamento avrebbero salvato almeno le donne e i bambini. A un certo punto abbiamo visto un elicottero e poco dopo una grossa nave. Allora i trafficanti ci hanno lasciato e sono rientrati nelle acque libiche. Dalla grossa nave hanno iniziato a inviarci dei giubbotti salvagente. Molti uomini sulla barca si sono messi a litigare per il salvagente e a spostarsi verso l'acqua dei soccorritori. Io sono riuscito a prendere un salvagente. Mentre ancora li distribuivano, la barca si è rovesciata. Chi ha potuto si è portato in mare. Altri sono rimasti intrappolati nella barca, forse 100-150 persone. Io mi sono ritrovato in acqua, fortunatamente sostenuto dal salvagente. Non so dire quanto tempo sono rimasto in acqua. Vedevo molti corpi intorno, Alcuni con il salvagente galleggiavano, altri scomparivano in acqua. Ho visto una bambina piccola che galleggiava grazie al giubbotto. L'ho presa con me ed entrambi siamo stati tratti in salvo da una scialuppa che ci ha poi portato sulla grossa nave. E questa bambina qui con me ha poco più di un anno. I genitori non li hanno salvati. Alcuni hanno detto di averli visti sul peschereccio insieme a un altro bambino di 10 anni. Nessuno dei tre si è salvato. Forse i genitori avevano messo il salvagente alla bimba più piccola per prima e non hanno avuto il tempo di metterlo a loro e al fratellino. Vorrei tenerla con me, questa bambina. Mi sono pentito di aver detto alla polizia la verità. Se tornassi indietro, direi che sono il padre e la terrei con me.
Fontana di bellezze e picchi chianci, con la scocca d'amore all'uomo stringe. Io notte e giorno dai il mio vende, e nasco monno correre, ecco piange, ecco.
E questo era Mare Monstrum verso luce del nostro Paolo Cognetti, eseguito dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con Vito Chemlente, direttore d'orchestra, e Stefano Paradisi, voce narrante. Paolo, siamo in chiusura. Hai per caso un messaggio per i nostri ascoltatori?
Allora, prima di tutto direi che se hanno voglia di conoscermi meglio, insomma, mi trovano un po' dappertutto, su Facebook, su Instagram, c'è il mio sito personale paolocognetti.com, scrivetemi se avete voglia di farmi domande, qualsiasi cosa, insomma io ci sono e mi fa molto piacere insomma entrare in contatto appunto con le persone, come credo sia anche emerso da questa nostra chiacchierata. E l'appello è ovviamente difficile, non può che essere un appello all'ascolto e all'ascolto di tutta la musica. Devo dire anche che non abbiamo parlato di mercato musicale, ma mai come oggi la musica è accessibile legalmente e gratuitamente. Quindi ascoltatene più che potete e anche ogni tanto, se avete voglia, allargate insomma quella che gli inglesi chiamano la comfort zone, la vostra zona di comfort, e magari ascoltate qualcosa che non vi sareste mai immaginati o che non vi immaginate vi possa piacere, perché magari avete delle sorprese.
Fantastico, avete ascoltato tutti, ormai l'ha detto, approfittate di contattare Paolo se avete delle domande, perché è un compositore vivo, non abbiamo più il lusso di poter fare domande a Beethoven, quindi è stato anche un grande piacere poter parlare e documentare un compositore contemporaneo che è ancora vivo. Ti ringrazio appunto per essere stato qua con noi a Rivoluzione Classica.
Grazie a te, davvero, un saluto, ciao.
E siamo giunti alla fine della trasmissione. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e quelli che ci ascolteranno nella replica del venerdì. Vi lascio adesso con il blues, con i colleghi di Mojo Station. Vi ricordo che l'indirizzo per le richieste di brani musicali e domande, come al solito, è music@accenitore.com. E dalla Rivoluzione Classica è tutto. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori.